step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
La differenza l'ha fatta partire con gomme medie, mentre la Red Bull è partita con gomme soft. Questo non solo ha dato un po' più di grip a Max al via, e probabilmente vedendo come è partito Russell, forse magari, sai, a questo punto siamo nelle ipotesi. Qui commentiamo un mondiale che certe volte si decide per centesimi. Forse ce l'avrebbe anche fatta Russell a dare, se non altro, un po' più fastidio.
Motorsport.com presenta The Briefing Formula 1, il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista.
Amici di motorsport.com, ciao a tutti da Beatrice Frangione e benvenuti a questa nuova puntata podcast di The Briefing Formula 1 dedicata al Gran Premio del Messico. Andiamo ad analizzare tutti i temi offerti dalla gara messicana in compagnia del nostro Roberto Chinchero. Ciao Roberto.
Ciao, ciao Beatrice, ciao a tutti.
Allora, andiamo un po' ad analizzare i temi che ci ha offerto questa domenica. Direi di partire subito dalla Red Bull, o meglio, da Max Verstappen. Ieri una zampata che hai definito in attesa in qualifica, oggi invece una zampata che direi da record, perché per l'olandese sono 14 le vittorie stagionali. Ha veramente abbattuto qualsiasi tipo di record. È vero che nel passato le gare in campionato erano di un numero più basso, però di fatto è veramente inarrestabile questo campione. Ti chiedo, qual è stata la chiave della vittoria di oggi di Max, Roby?
Guarda, io partirei dal giro di qualifica di ieri, che è stato un giro incredibile, perché alla fine ci siamo messi lì a guardare i dati, ad analizzare un po' tutti quelli che erano i riscontri emersi in qualifica, e lui è stato l'unico pilota tra quelli che erano nella top 7 e top 8 a mettere insieme nell'ultimo giro tutti e tre i suoi miglior settori, quindi ha saputo tirare il massimo nel momento in cui serviva a farlo, e alla fine devo dire che la stessa Red Bull è rimasta anche stupita dal tempo che è riuscita ad ottenere dal margine sugli avversari in una delle qualifiche più difficili, perché questa del Città del Messico è una pista molto un po' diversa per i piloti, con dei tratti guidati, c'è un po' di tutto. E Max ha saputo interpretare magicamente il primo e il terzo settore facendo la differenza. Poi l'altro passaggio chiave era chiaramente la partenza oggi, e ha gestito tutto, ha fatto una staccata su Russell incredibile. Il problema è che, sai Beatrice, lui fa sembrare tutto facile, perché lo fa con grande naturalezza, però facile non è. Oggi
infatti
credo
bisogna essere bravi a far sembrare anche tutto naturale, Roberto.
Sì, 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 lui riesce a far sembrare tutto semplice. Io pensavo che Russell, alla staccata subito dopo il via, avesse l'opportunità di infrenata, di poter dargli fastidio. Lui ha staccato 2-3 metri dopo. E questo fa la differenza. Lui, ci sono dei momenti chiavi in cui fa la differenza. Poi tu mi hai chiesto una cosa, io una cosa non riesco a trovarla. Poi si è messo a martello a girare in 23-2. Incredibile, cioè passo incredibile, e Hamilton altrettanto incredibile, però oggi aveva, credo che anche Red Bull sia stata perfetta nella scelta delle gomme e nella gestione, ma la gestione ce l'ha anche Mercedes, ma la Red Bull oggi è stata in grado di scegliere le gomme giuste, e questo ha fatto la differenza.
Ha fatto la differenza, perché Max chiude davanti all'ancora una volta, mi verrebbe da definire così, la speranza sfumata di Lewis Hamilton, e chiude anche davanti al compagno di squadra Sergio Perez. E ti direi adesso di parlare appunto di Mercedes, perché Hamilton aveva la possibilità effettivamente di poter chiudere in prima posizione questa domenica, al di là della scelta delle gomme. Cioè loro hanno montato le hard senza andare lunghi con la gomma media, per evitare un undercut di Perez. Se invece avessero continuato con la gomma media, secondo te, Roby, sarebbe riuscito Lewis a vincere questa gara?
Io credo di no, perché l'errore è stato fatto, errore poi, la scelta, diciamo, che non ha pagato, è stata fatta prima della partenza. La differenza l'ha fatta partire con gomme medie, mentre la Red Bull è partita con gomme soft. Questo non solo ha dato un po' più di grip a Max al via, e probabilmente vedendo come è partito Russell, forse magari, sai, a questo punto siamo nelle ipotesi, qui commentiamo un mondiale che certe volte si decide per centesimi, forse ce l'avrebbe anche fatta Russell. A dare se non altro un po' più fastidio, ma visto come poi quella che è stata la gestione gomma di questa gara, dico che non c'era più alcuna possibilità per la Mercedes perché lui si è dimostrato nel primo stint di tenere il passo, però poi alla fine per superarlo c'era bisogno di un degrado gomma che la Red Bull non ha avuto, anche perché la pista si è rivelata meno severa del previsto. Quindi, di fatto, senza saperlo, io credo che la Mercedes sia partita già battuta con la scelta di gomme che hanno fatto.
Tra l'altro, bellissima la musica con cui è stata accompagnata la vittoria di Max Verstappen, bellissimo il calore del pubblico, un po' meno i fischi nei confronti di Lewis Hamilton nel momento delle interviste, sei d'accordo?
Purtroppo la cultura sportiva non è un problema messicano, l'abbiamo sentito anche a Monza, purtroppo. Abbiamo
Certo.
sentito tanti altri paesi, molti altri paesi, non tutti, ma molti. La cultura sportiva è una battaglia più difficile da vincere rispetto a un mondiale di Formula 1. Ci vuole tempo, ci vuole. Dispiace perché lo sforzo di uno sportivo va comunque applaudito al di là della maglia che veste. Poi magari, oppure puoi applaudire e o non applaudire. Ma francamente, i fischi e i boo che si sentono non mi troveranno mai e poi mai d'accordo.
Decisamente fuori luogo anche aggiungerei Roby, ma a
Sì, perché
differenza
la
di
cornice era bellissima e
infatti
quindi hanno stonato.
molto hanno stonato completamente. Quello che non ha stonato invece è stato il quarto posto di George Russell, o meglio, il giro veloce conquistato da George Russell. E perché mi vorrei soffermare su questo? Perché pian pianino la Mercedes è sempre lì che cerca di diminuire le distanze nei confronti della Ferrari in ottica costruttore. Adesso i punti che li separano sono 40 tondi tondi, Roberto.
Sì, credo che quello che deve preoccupare un po' più la Ferrari è la tendenza. La Ferrari ha capitalizzato molto a Singapore, che doveva essere una trasferta a Mercedes, invece la Ferrari ha conquistato 33 punti contro i solo 2 punti la Mercedes. Quello è stato un gran colpo per la scuderia, però poi se guardiamo Stati Uniti e Messico. La differenza è notevole in termini di performance. Oggi si è visto in maniera anche abbastanza chiara. Io credo che questo weekend la Ferrari, lo abbiamo anche scritto ieri, andando un po' anche contro quella che è stata la spiegazione della squadra. Loro avevano parlato di un carico aerodinamico molto elevato in previsione della gara, che avrebbe in qualche modo poi dato un vantaggio ai piloti nei 71 giri che hanno disputato oggi, penalizzandoli in qualifica. Io invece credo che abbiano tirato indietro il motore per paura di rotture. Ricordiamo, qua siamo a 2200 metri ed erano bastate anche già l'altura meno importante di Spielberg per mandare fuori uso il turbo di Sainz. Ricorderai il rogo di Carlos sul finale di gara. Io credo che loro abbiano lavorato in difesa questo weekend per portare a casa quei 18 punti che alla fine sono arrivati. E certo, la Mercedes adesso è a 40 punti che possono essere, sono tanti perché a 2 gare alla fine sono tanti, però non ti puoi permettere grandi passi falsi. Cioè non puoi più permetterti un ritiro, devi fare punti
Certo.
con entrambe le macchine perché comunque la Mercedes, dopo gli ultimissimi aggiornamenti arrivati ad Austin, sembra aver fatto un altro piccolo passo avanti.
Un altro piccolo passo avanti, quello che invece non ha fatto la Ferrari, perché questo secondo me, Roberto, si potrebbe definire come il peggior weekend dell'anno? Si può
Sì,
dire
in
così?
termini di performance, sì, hai ragione, in termini di performance, sì. Cioè, la Ferrari non è mai stata della partita, era in uno spazio tutto suo, lontana, molto lontana dai primi e con un buon margine sui inseguitori. Hanno fatto gara a parte Sainz e Leclerc. Avevamo visto le difficoltà in qualifica e si sono viste anche in gara. Quindi credo che probabilmente non lo confesseranno mai, ma probabilmente a Maranello sono già partiti sapendo che sarebbe stato un weekend in salita. Ci avevano un po' illuso le prestazioni nella prima sessione di prove libere di Sainz e Leclerc, però la qualifica di ieri credo che abbia detto molto e la gara è andata esattamente come avevamo ipotizzato ieri sera.
Invece chi ha stupito in positivo, oserei dire, è chi occupa la piazzola appena alle spalle di Charles Leclerc. Sto parlando di Daniel Ricciardo, che si può dire autore della sua gara più bella in questo 2022, con una McLaren che in questo tracciato ha dimostrato di essere competitiva e chiude addirittura davanti al compagno di squadra solamente nono, Roberto.
Sì, in questo caso bisogna dare merito a Ricciardo. Comunque lui è partito con gomma media, così come Norris, però mentre Norris ha cambiato ed è passato la hard al giro 31, Daniel è riuscito ad estendere il suo stint fino al 45esimo giro. A quel punto ha potuto montare la soft, la fase finale della corsa ha premiato. Non mi è piaciuto come ha gestito il duello con Tsunoda. Ha ricevuto una
Quindi
penalità di 10 secondi, però devo dire
secondo te è
che
giusta quella penalità di 10
sì,
secondi, quindi Roberto?
la penalità è giusta, e alla fine però aveva un ritmo talmente veloce rispetto ai suoi avversari diretti da riuscire a conservare quello che è stato poi il risultato conquistato in pista su Esteban Ocon.
Io direi che ci sono ancora da evidenziare due squadre, o meglio due piloti. Il primo è Fernando Alonso, che era autore di una meravigliosa prestazione e purtroppo ancora una volta è stato tradito dal motore della sua monoposto. L'Alpine lo ha costretto al ritiro e direi che il gesto, di disappunto sul suo ritiro manifesti quanta grinta, quanta voglia ancora di dimostrare in Formula 1 questo ragazzo. Mi permetto di chiamarlo ragazzo perché ha un'energia non certo da veterano della Formula 1. Uno, sembra veramente ancora un grandissimo giovincello, mi verrebbe da definirlo così. E poi direi un tuo commento anche su questa Alfa Romeo che riesce a chiudere con Valtteri Bottas in decima posizione, forse un premio per la qualifica del sabato, Roberto.
Ma io credo che, allora, se guardiamo un po' anche quella che è stata la classifica di una gara che, ripeto, gara no, non semplice da gestire, anche tu mi dicevi prima, sì, una gara che forse non è mai esplosa, però non semplice. Alonso è stato uno dei protagonisti questo fine settimana. Dispiace vedere un campione come Fernando, perché poi in gara è fantastico, veramente fantastico. Doversi arrendere per l'ennesima volta in questa stagione per un problema di affidabilità della Power Unit, però sulla sua voglia di correre, io credo che sia stato forse ancora più sintomatico l'aver rifiutato il rinnovo annuale con Alpine, perché lui voleva avere un contratto ancora per 2 più stagioni, che è quello che poi gli ha garantito Aston Martin. Quello credo che sia molto indicativo. Mi spiace molto per Fernando. Però chi ha visto la gara credo che abbia poco da recriminare, cioè, ha fatto una gara straordinaria come sempre e poi mi è piaciuto perché era anche molto positivo via radio. La macchina oggi va bene, ha detto a un certo punto montatemi qualsiasi mescola perché oggi la macchina va, poi ti vedi costretto a lasciare la gara così, ti dispiace, credo che dispiace un po' a tutti.
E invece per Valtteri Bottas, Roby, questo decimo posto con l'Alfa Romeo?
Guarda, è stato un bel weekend. Questa è una delle, diciamo, Messico e Sochi, su cui non si corre più, e sono sempre state le piste in cui Valtteri ha fatto la differenza, anche quando era compagno di squadra di Lewis Hamilton, in diverse occasioni.
Verissimo, verissimo.
La qualifica è stata ottima da parte sua. In gara, sai, il ritmo di McLaren, di Alpine e anche di una Ferrari, perché lui si è qualificato davanti a Leclerc. Chiaramente non è il ritmo dei top team, ha pagato molto anche in termini di velocità massima, per cui io credo che abbia raccolto un punto d'orgoglio, un punto importante per lui. Comunque ha fatto vedere che quando la macchina va, lui c'è, perché ieri veramente ha chiuso un giro molto buono. Poi non sarà mai aggressivo, ma questo ormai lo sappiamo. Però è un ragazzo che porta la macchina sul traguardo. E io credo che la porti al massimo della posizione possibile. Oggi non penso che per Alfa Romeo sarebbe stato possibile fare molto meglio.
Caro Roberto, noi siamo giunti alla conclusione di questa puntata podcast. Io ti ringrazio come sempre per le tue analisi.
Grazie a te, Beatrice.
E amici di motorsport.com, grazie per averci seguito. Appuntamento tra 2 settimane in occasione del Gran Premio di San Paolo. Ciao a tutti!
Motorsport.com presenta The Briefing Formula 1, il podcast che analizza e commenta la Formula 1 dentro e fuori la pista.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.